Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Amici all'ascolto, ben ritrovati da Luca Collodi. Al di là della notizia di oggi, vola in Kosovo, nei Balcani, perché l'inviato delle Nazioni Unite, Tissari, non finalizzerà la sua proposta sullo status del Kosovo prima di marzo. L'attesa era proprio per questi i giorni. Invece l'ex presidente finlandese, in una conferenza stampa questa mattina a Belgrado, dopo aver mostrato il suo piano per la regione kosovara al presidente serbo, ha praticamente preso tempo, ha guadagnato tempo per avere ancora dei suggerimenti costruttivi per decidere sul futuro status del Kosovo, attualmente ancora provincia della Serbia. Salutiamo in collegamento diretto Davide Sigele, che è il redattore dell'Osservatorio sui Balcani, responsabile proprio dell'area del Kosovo. Sigele, buona giornata.
Buona giornata a voi.
E allora, a caldo, un primo commento su questa sorta di status che non ci sarà prima di marzo, almeno in modo ufficiale.
Diciamo che questa sembra quasi una mossa molto tattica di Ahtisaari per prendere in parte tempo, nel senso che gli elementi che sono emersi dal piano che lui ha oggi presentato a Belgrado, nel pomeriggio presenterà a Pristina, sono chiarissimi. Il Kosovo va verso un futuro che prevede la sua indipendenza, avrà, secondo il piano Ahtisaari, un proprio esercito, propri simboli di Stato nazionale, quali la bandiera, l'inno, e quindi rispetto a questo sembra difficile che anche nei prossimi mesi si possa tornare indietro.
Si può definire questa una proposta di compromesso delle istituzioni internazionali per il Kosovo?
Diciamo che compromesso è una parola grande. La comunità internazionale in Kosovo si è trovata in un impasse durato ormai molti anni e adesso c'era la convinzione che occorreva fare un passo in avanti e uscire da questa situazione. Sarà più un piano che la comunità internazionale imporrà a una Belgrado che vuole andare più rapidamente verso l'Unione Europea e imporrà anche alla stessa a Pristina e alle autorità kosovare. Resta a vedere adesso quanto questa proposta possa essere forte se una delle due parti coinvolte, e penso in questo caso soprattutto a Belgrado, non sottoscriverà l'accordo.
Tra le prime indiscrezioni che le agenzie stanno battendo su questo piano per il Kosovo si parla ancora di una presenza militare della NATO.
Sì, questo era già emerso nei mesi precedenti, nessuno aveva mai pensato o parlato di un ridimensionamento della presenza internazionale e soprattutto una presenza di sicurezza e quindi militare. Il contingente NATO rimarrà in Kosovo a garantire se verrà approvato questo accordo e quindi su questo cambierà poco. Cambierà invece la presenza internazionale civile, perché la missione delle Nazioni Unite, secondo il piano Ahtisaari, dovrebbe essere sostituita da un'altra presenza civile a guida europea.
Le prime reazioni che arrivano dal Belgrado sono di grande freddezza.
Sì, senza dubbio, benché nel piano non si nomini mai la parola indipendenza, di fatto, come dicevo prima, questo sembra essere il futuro del Kosovo. Belgrado, tra l'altro, si trova in una fase estremamente delicata, perché il 21 gennaio scorso si sono tenute le elezioni politiche e vi è un governo uscente, quello guidato dal premier Koštunica, che addirittura ha rifiutato di incontrare Ahtisaari oggi a Belgrado, e sono in corso le trattative per la creazione di un nuovo governo. E alle domande poste durante una conferenza stampa che si è tenuta oggi appunto a Belgrado, rispetto al fatto che il piano viene presentato quando la Serbia non ha un governo legittimo, un governo debole, quello uscente, e Ahtisaari ha risposto che lui aveva già, che già da tempo si sapeva che il 2 febbraio sarebbe stato presentato il piano e quindi spetta alla Serbia dotarsi il prima possibile di un nuovo governo.
Quale è stato e quale sarà il ruolo degli Stati Uniti in questa vicenda del Kosovo?
Senza dubbio il ruolo degli Stati Uniti è stato cruciale e, e nell'intervento NATO nel 99 hanno giocato un ruolo fondamentale. Ora sembra che intendano lasciare più spazio all'Unione Europea, Unione Europea che si dovrà prendere l'incarico di risolvere una dei nodi più intricati che ancora rimangono nell'area dei Balcani, un'area il cui futuro è appunto quello di ingresso nell'Unione Europea. E certo è che senza l'approvazione degli Stati Uniti e senza un consenso degli Stati Uniti non vi sarà nessuna soluzione per il Kosovo, quindi un ruolo più marginale ma ancora cruciale.
In sostanza si può parlare, Sigele, di una sorta di indipendenza sotto una supervisione internazionale per il Kosovo?
Sta prospettando una situazione molto simile a quella della Bosnia del dopoguerra e quindi una più sovranità alle istituzioni locali, però con una forte presenza internazionale che non rinuncerà a poteri cruciali per fare in modo che effettivamente gli accordi di pace vengano implementati.
O in questo gruppo che ha lavorato per il futuro status del Kosovo c'è anche la Russia, oltre a Stati Uniti, Gran Bretagna, Germania, Francia e Italia. Il ruolo della Russia sembra sereno in questa fase.
Sì, diciamo che è interessante valutare il ruolo che la Russia ha avuto nel 99 e il ruolo che potrebbe avere oggi. E la Russia sul panorama internazionale nel 99 era uno stato indebolito con molte problematiche interne, la Russia di adesso gioca un ruolo molto più importante. E la Russia si è sempre opposta in passato all'indipendenza del Kosovo e sta continuando a minacciare comunque il veto presso il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nel caso in cui questo accordo passasse dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. E Putin ha anche detto che nel caso in cui il Kosovo divenisse indipendente questo deve essere considerato come un precedente dal punto di vista del diritto internazionale, e minacciando fondamentalmente di spingere perché avvenga lo stesso in altre repubbliche separatiste dell'ex Unione Sovietica, dove la Russia ha interessi molto, molto particolari, molto specifici, ad esempio l'Abkhazia del nord per quanto riguarda la Georgia.
Davide Sigele, veramente un'ultima riflessione: fonti che arrivano dall'interno del Kosovo ipotizzano anche uno scenario di questo genere, cioè una proclamazione unilaterale da parte del Kosovo dell'indipendenza con un immediato riconoscimento da parte di Stati Uniti e Gran Bretagna. È verosimile un quadro del genere? Cosa comporterebbe sul piano anche europeo?
Sì, questo sembra essere uno degli stratagemmi proprio per superare un possibile veto della Russia, e che quindi il Kosovo non venga dichiarato indipendente attraverso una risoluzione delle Nazioni Unite, ma attraverso dei riconoscimenti bilaterali con appunto i singoli stati che possono scegliere se riconoscerlo o meno.
Questo metterebbe in difficoltà l'Unione Europea?
Questo rischia di ripetere la situazione che si è avuta negli anni 90, quando l'Unione Europea come entità politica era molto debole e i singoli stati che facevano parte dell'Unione Europea hanno iniziato a riconoscere i singoli stati nascenti dalla disgregazione dell'ex Jugoslavia, e quindi è una situazione che potrebbe essere foriera di tensioni.
A questo punto, Davide Sigele, non ci resta che aspettare per capire realmente se questa sorta di indipendenza sotto la supervisione internazionale sarà effettivamente poi concessa al Kosovo. Lo sapremo ufficialmente a questo punto nel mese di marzo, molto probabilmente.
Sì, adesso serviranno, ci sarà del tempo a febbraio nel quale Ahtisaari discuterà con Belgrado e Pristina i contenuti di questo accordo e poi si procederà nel percorso. Sembra che comunque la strada, come ripetevo prima, sia segnata e sia diretta verso un'indipendenza, seppur condizionata da parte di una presenza internazionale appunto del Kosovo.
Grazie a Davide Sigele.
Grazie,
redattore dell'Osservatorio sui Balcani, responsabile dell'area del Kosovo. Buon lavoro.
Grazie anche a voi.
E noi ora, analizzato brevemente la situazione in particolare sul piano geopolitico, andiamo invece a vedere quella che è la situazione umanitaria, quella che anche come Radio Vaticana ci può interessare in modo particolare. Per questo salutiamo Roberto Nascimbeni, che è un medico ed è un volontario di EDUS, una ONG per l'educazione e lo sviluppo che ha sede a Trento. EDUS fa parte della Compagnia delle Opere. Nascimbeni, buona giornata.
Buona giornata a lei.
E allora, lei ha una grande conoscenza come volontario e come medico del Kosovo, è presente con la ONG EDUS dal 2000 in Kosovo. Vediamo qual è la situazione umanitaria. Come sta vivendo la gente ormai a 8 anni dalla fine della guerra?
La situazione umanitaria chiaramente è migliorata rispetto ai primi anni del 2000, seppur in modo molto lento, però c'è stato un miglioramento, diciamo, abbastanza generalizzato. Il grande miglioramento è stato nel periodo fra il 2001 e il 2003, dove si dovevano risolvere alcuni problemi di emergenza, e quindi con il massiccio intervento della KFOR e di tutte le ONG c'è stato sicuramente un innalzamento del tenore di vita. Finita l'emergenza però sono nati problemi, nel senso che molti stranieri se ne sono andati e quindi c'è stata una caduta del lavoro che si era diffuso in questo periodo.
Nascimbeni, attualmente un professore, quindi un occupato medio in Kosovo, percepisce uno stipendio di 200 euro al mese?
Sì, nella migliore delle ipotesi. Diciamo che lo stipendio medio oscilla intorno ai 200 euro, per un operaio siamo intorno ai 150.
Quindi sul piano del lavoro dobbiamo dire un primo punto, che c'è una situazione, mi permetto di dire, disastrosa.
Sì, sicuramente disastrosa, sia per la, diciamo, la dimensione del Kosovo, che è molto piccola, quindi non permette un interscambio sia con i paesi limitrofi, sia con gli stati europei di ampio respiro, come può essere una nazione, non so, la Serbia stessa, tanto per fare un esempio, o la Macedonia, anche perché non hanno una struttura di Stato che gli consente di fare delle politiche economiche.
Nascimbeni, questo immagino che favorisca poi una economia sotterranea di prim'ordine.
Sì, è uno dei problemi del Kosovo, sicuramente è, come lei ben saprà, è il crocevia di molte attività illegali, dalle badanti dell'est alla prostituzione che poi viene portata in Europa attraverso l'Albania, passaggi di droga, eccetera. Quindi è un bacino di arruolamento della criminalità, sicuramente questo.
Spesso il Kosovo è stato accusato, il paese, come anche viabilità, come strade, come percorso, di esportare, oltre alla prostituzione, anche traffici illegali di organi e di bambini. Ma di questo difficilmente poi se ne è avuto un resoconto pratico. Lei, con la sua esperienza di volontario in Kosovo, che cosa ci può dire?
C'è sentore di questo, soprattutto fra le popolazioni rom, fra le minoranze rom, però io non ho potuto verificarlo di persona, quindi non sarei in grado di darle una notizia di questo genere, anche perché non sarebbe fondata e non avrei prove di riscontro. Insomma.
La prostituzione invece si annida soprattutto nelle grandi città del Kosovo, pensiamo alla capitale Pristina, altre città.
Peje, Mitrovica, dove c'è una forte presenza occidentale.
Quindi sono ragazze locali che si offrono praticamente a quanti, paradossalmente, delle Nazioni Unite o dell'Unione Europea cercano di aiutare la popolazione kosovara.
Sì,
questo è un controsenso molto forte.
Ragazze locali, ma molte ucraine, molte russe, molte rumene.
Sul piano invece della vita quotidiana, c'è differenza ancora a 8 anni dalla fine della guerra tra le città e le campagne?
Deve pensare a una cosa, che nelle campagne esiste una struttura che è il villaggio, che quindi permette ai loro abitanti, all'abitante del villaggio, di essere in certo qual modo tutelati attraverso un'economia familiare che gli permette la sufficienza e quindi la sussistenza di tutto il villaggio. Quindi c'è una specie di reciproco aiuto fra gli abitanti. questo elemento in città non esiste, cioè o tu hai il lavoro oppure sei per strada.
Nascimbeni, il Kosovo è a maggioranza musulmana e c'è anche una minoranza cristiana e gli ortodossi sono rimasti molto pochi. Si dice che su 5 milioni di abitanti attualmente presenti in Kosovo solo 200.000 siano ortodossi serbi.
Sì, grosso modo la cifra è quella. Diciamo che il dialogo è quasi esclusivo fra i cristiani e i musulmani per quanto riguarda la popolazione albanese, con qualche attrito, perché c'è una forte c'è una forte estremizzazione da parte musulmana della loro religione, quindi notiamo molti personaggi che una volta non esistevano, che sono, io adesso non li conosco, questi imam, e che vengono finanziati dai paesi arabi.
Quindi ci sono, diciamo così, presenze di un Islam più radicale in Kosovo?
Decisamente. Negli ultimi anni questa situazione, seppur non con toni drammatici come in altri paesi, comunque la si sente, comincia a diventare pesante.
I luoghi storici per l'ortodossia, come il monastero ortodosso di Deciani, il patriarcato di Peja, che sono luoghi ortodossi fondamentali per gli ortodossi serbi, ma circondati completamente da albanesi, che soluzioni ci possono essere, al di là di quella poi di una vigilanza militare?
L'unica possibilità che hanno è quella di far capire alla popolazione albanese di etnia, cioè di religione musulmana, che non è un elemento da vedere come un'entità da distruggere, ma che è un patrimonio di tutto il Kosovo, quindi ci vorranno degli anni.
Cerchiamo di concludere dicendo che il Kosovo resta, a 8 anni dalla guerra, ancora una questione molto spinosa per la comunità internazionale.
Ma sicuramente, è una situazione ancora molto difficile, molto fluida, e le dirò che la prospettata indipendenza personalmente è un grosso errore, perché la classe politica kosovara è del tutto inesistente, quindi secondo me è incapace di prendere per mano la struttura sia politica sia economica del paese.
Grazie Roberto Nascimbeni, medico volontario di EDUS, ONG per l'educazione e lo sviluppo, con sede a Trento, associata alla Compagnia delle Opere, che opera dal 2000 appunto in Kosovo. Buon lavoro Nascimbeni, grazie.
A lei.
Noi chiudiamo questo collegamento, da Luca Collodi è tutto, io ringrazio Vincenzo Proto per la parte tecnica, Eva Rorman e Serena Adessi, la linea torna alla regia.
105 Live. Radio Vaticana in diretta.